Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì e salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in studio con Luca Guenna. Ciao Luca, ben arrivato.
Grazie mille, grazie dell'invito.
Questa volta ci facciamo una camminata partendo da lontano, perché è un libro che Luca ha scritto dal titolo 15 racconti, poi ci facciamo spiegare perché sono ricordi di bambino, mi diceva prima, con una figura molto particolare che mi piace, perché essendo nonno è un nonno, e vediamo, e così scopriamo e ci facciamo veramente un bel cammino. Allora Luca, come mai ti viene in mente di scrivere questo libro?
Dunque, la storia comincia così. Io mi sono reso conto, anche per curiosità, che la maggior parte dei parkinsoniani scrive un libro. Questo è una questione che accade veramente molto spesso. Solo che il libro che scrivono è quasi sempre intitolato e dedicato alla sofferenza, al racconto della malattia e a tutto questo corollario che c'è intorno.
Scusa, ti interrompo un attimo, perché dice i parkinsoniani?
Parkinsoniani sono i malati di Parkinson che abitualmente scrivono un libro per raccontare le varie vicende, disavventure.
Ma mi vuoi dire che tu hai Parkinson?
Io ho il Parkinson,
okay.
Certo. Scusami, pensavo che
No, io lo so, ma chi ci ascolta non lo sa.
Io ho la malattia di Parkinson, che è una malattia neurodegenerativa da 15 anni, che soffro di questa cosa qui, e quindi, insomma, cerco di andare avanti come possibile. Dunque, stavo dicendo che i parkinsoniani hanno questa abitudine. Io ho voluto, in modo proprio tranchant, per prendere un'altra strada, cioè scrivere un libro dove non si parla assolutamente di Parkinson, non è mai nominata nemmeno la parola, e raccontare di un periodo invece sereno, anzi felice, della mia vita, che è il periodo della fanciullezza, di quando ero bambino, che per lo più nello scenario della campagna, nel bosco piemontese di allora, nei giorni di vacanza dalla scuola, dalla scuola elementare. In cui ho scoperto un mondo, ho iniziato a vivere con mio nonno che mi accompagnava passo dopo passo a scoprire le cose del bosco, i fiumi, cioè mi portava a contatto con la natura, mi spiegava tante cose e io ero continuamente a bersagliarlo di domande per capire come funzionava il mondo. Quando non riuscivo ad avere una risposta, perché il nonno non riusciva a volte a trovare delle risposte alle mie domande che erano troppo complesse, io mi formulavo le mie spiegazioni, le mie idee, e in queste fasi si sorride un po' perché si trova l'espressione di un bambino che non ha nessuna praticità e quindi si trova delle spiegazioni un po' strampalate, quindi si sorride un po' in questa fase. In ogni capitolo di solito c'è una fase in cui il bambino inventa e lì è interessante ascoltarlo. Quindi questo libro va letto assolutamente portandoci noi stessi lettori con l'occhio del bambino che legge queste cose della vita, insomma.
Senti Luca, ma questo nonno come si chiamava?
Arturo. Arturo, il nonno paterno, quindi era un personaggio simpatico, anche divertente. Con la nonna Yolanda facevano una bella copiata, quindi litigavano anche spesso in modo simpatico. Quindi ricordo che il nonno e la nonna ci tenevano a non parlare genovese. Io sono nato in Liguria, perché io non imparassi il genovese, ma imparassi un buon italiano. Quindi alla fine ho imparato lo stesso genovese, perché a forza di sentirli litigare da una stanza all'altra io riuscivo a captare e quindi a imparare qualche parola di... Infatti ho scritto anche una canzone in passato in genovese. So.
Senti, questi 15 racconti cosa sono? Racconti di giorni o di episodi?
No, di episodi. Sono di episodi... 15 racconti sono proprio il numero dei racconti che io avrei potuto scriverne anche di più, ma ho cercato di estrarre dalla mia mente quelli più significativi. Tra l'altro, in questa estrazione dalla mente ho scoperto facilmente, già lo sapevo prima, ma ancora di più con il libro, che per me la memoria di breve è un dramma, la memoria di lungo termine invece è come se fosse un televisore acceso che cambia i canali e mi ricordo tutto di quello che è successo e come è successo e le emozioni che ho provato, mentre nella memoria di breve cosa ho fatto stamattina o se ho preso le chiavi di casa o meno, è facile che io cancelli. Questo riguarda proprio la caratteristica della malattia, che tende a perdere il ricordo lontano.
Senti, qualche racconto bello, significativo?
Ma ce ne sono tanti, ora mi viene in mente Dio, si chiama così il racconto, si chiama Dio, racconta praticamente di quando io correvo in casa dei miei nonni al mattino presto da casa, li raggiungevo e avevo sempre questa cosa di capire dove era Dio, e nella mia mente e nella mia fantasia vedevo muovere una tendina sopra il lavabo, un soppalco, e mi sembrava che Dio fosse dentro il soppalco. Questa tendina rimaneva sempre chiusa, quindi io non potevo mai averne la conferma. Ogni tanto passava una brezza d'aria, di vento, che la faceva muovere, e io vedevo dentro per un secondo o due cosa c'era. C'era una cisterna d'acqua, c'era una valigia legata con lo spago e poche altre cose. Quando la tenda vibrava, muoveva, a me sembrava che lì si manifestasse Dio, quindi avevo questa sensazione molto forte. Poi di solito andavo anche in camera dei nonni a cercare cose, a scoprire cose, e la cosa più incredibile per me era alzare una Madonnina di ceramica, una Madonnina di porcellana anzi, e scoprire che sotto la Madonnina c'erano tanti soldi, veramente tanti, perché erano in un biglietto solo, visto solo da 50.000 lire, che era quello con l'effigie di Michelangelo Buonarroti, non so se te lo ricordi, su fondo rossiccio, e queste erano le 50.000 lire. Io pensavo che quello fosse il tesoro, e che lì ci fosse la Madonnina, e che quindi questo tesoro era inespugnabile, perché la Madonnina non avrebbe mai permesso che qualcuno rubasse quella fortuna, insomma.
Sì, proprio un pensiero di bimbo, insomma.
Sì, esatto.
Senti, e che ricordi hai del posto, di queste vacanze?
Il posto era vicino a Ovada, vicino a Molare, vicino a Cassinelle, si chiamava Bandita di Cassinelle, un posto in Piemonte significativo per me, e Bandita di Cassinelle. C'era tra l'altro un grosso cartello sulla strada per raggiungere Bandita, ed era tutto traforato di buchi. Nella mia fantasia un soldato si era divertito a sparare contro questo cartello che era bucato, invece era bucato magari per la ruggine, non so, ma nella mia testa era passato di lì un soldato e aveva sparato contro un cartello. Quindi anche questa è una lettura del bambino, insomma.
Senti, questo libro si trova in giro? Uno che ci ascolta vuole comprarlo, come fa?
No, deve per adesso ancora contattarmi, perché mi sto organizzando con una libreria per pubblicarlo nella libreria Feltrinelli, per esempio, di Varese. Siamo d'accordo di fare un progetto, adesso vediamo se riusciamo a concluderlo. Per adesso deve contattarmi, io ne ho da vendere. Non è facile, perché per esempio il mio desiderio grandissimo è quello di arrivare a fare un podcast. È bellissimo il podcast, perché come saprete tutti, nel podcast entrano i suoni, la musica, i fruscii, le varie componenti sonore che ci sono per chi vede, chiaramente per chi sente. Quindi mi piacerebbe fare, perché un podcast darebbe molta ricchezza al lavoro che ho fatto. Poi vedo che nelle presentazioni che faccio, una fase diverse, la cosa ha successo, e quindi sicuramente troverò il modo di pubblicarlo anche in libreria. C'è Nicoletta Magnani, che è una cara amica, architetto, critico d'arte e artista, che mi ha aiutato a fare le parti finali del libro, cioè correggere le punteggiature, le varie, i dettagli del libro. È stata molto, molto brava.
Senti, la prima parte dei vendite di questo libro era diretta a un'associazione Woodstock. Che sì. Associazione è?
Woodstock è letteralmente legna in magazzino, tante cose da fare, tante cose da dire, e quindi praticamente è un programma che nasce per vincere il Parkinson a suono di musica, e quindi nasce un'associazione omonima che si chiama Woodstock per cercare di portare la musica come terapia del malato di Parkinson. Sono invitati tutti i malati, i sani e i malati, ma con particolare attenzione ai malati di Parkinson, che si trovano insieme a passare tre belle giornate di musica non stop, dal rock al pop al jazz a tutti i vari stili musicali, noi cerchiamo di considerarli.
Questo è il famoso Festival Alternati,
sì,
no?
Sì, esattamente, il Festival Alternati che facciamo di solito alla terza settimana di luglio, che anche quest'anno abbiamo fatto, è andato molto bene, quindi facciamo questo festival per cercare di unire le forze per combattere questa insidiosa malattia, perché veramente...
Che tra l'altro dico che si mangia anche molto bene.
Sì, sì, è vero.
Bene, dai, allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e sì, continuiamo dopo.
Ok, grazie.
People need peace along the way around the world. You can turn disease to something good for you. Walk on miles better, blow in the wind, light of day and wooden sock. Wooden sock calls light of day. Together we can to build a home. The prayer just together we can. Limitless soul, the ocean it flies. Brother so far, now embrace us so near. Primus fly on the mountain. Wash my heart, here's a filled depth of the sky, and fly to the moon. Hey man, take my hand, crumbling in fear, your smile is enough to save from the dark.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono qui in studio con Luca Guenna, stiamo parlando del suo libro 15 racconti, racconti di bimbo, insomma, sì, di ricordi, sì. È legato un po' al mondo del Parkinson. Parlavamo adesso di un festival, Woodstock, che è stato molto bello, di successo. Quanti festival avete già fatto finora?
Dunque, io ho accompagnato Woodstock al 10° anno l'anno scorso, e quindi sono 10, questo è l'11°. È stato un lavoro veramente molto importante. Sono contento di aver ceduto la presidenza a Alessandro Gusmini, che è una persona di cui non solo mi fido, ma una persona veramente molto in gamba e molto capace di portare avanti il carrozzone del festival. Quindi adesso io ho fatto un passo indietro, perché mi rendo conto che con la mia malattia ho bisogno di essere curato, non riesco più a fare certe cose, non riesco più a cantare. Ero un gruppo, cantavo in omaggio a Elvis Presley, ma non solo, ho prodotto 3 dischi miei anche, quindi per me era molto importante il canto. Adesso faccio molta fatica a cantare, perché il Parkinson tende a rubarti anche la voce, col tempo ti va via anche la voce, quindi il canto è la prima cosa che viene compromessa.
Senti, prima, a proposito di canto, abbiamo sentito la tua canzone, ma che storia ha questa canzone?
Questa canzone riguarda un incontro avuto diversi anni fa con Bob Benjamin, che è un discografico americano importante, che ha il Parkinson da ormai quasi 30 anni e che è molto amico fraterno di un personaggio che si chiama Bruce Springsteen. E quindi io sono stato invitato nel New Jersey, dove fanno la puntata finale del loro festival. Sono stato sfortunato, non ho incontrato Bruce Springsteen perché era in tournée in America e quindi non poteva venire, ma spesso Bruce Springsteen viene e quindi è una ricchezza per tutto il festival.
E cosa racconta questa canzone?
La mia canzone racconta proprio di questa fusione, di questa sinergia tra noi e gli americani di questo festival, per cercare insieme di unire le forze per sconfiggere il Parkinson. Non è possibile sconfiggere il Parkinson, perché di Parkinson non si può guarire, però almeno si cerca di trovare tutti insieme un modo più accettabile per vivere la situazione.
Ecco, in questi anni c'è una ricerca per questo fine?
No, o non abbastanza, nel senso che sono decenni che si va avanti con una sostanza che si chiama dopamina, che poi ogni marca, ogni casa farmaceutica ha il suo nome, ma è sempre dopamina. Con la dopamina si cura efficacemente il sintomo, cioè col Parkinson non si guarisce, non c'è nessun farmaco che possa rallentare la malattia. Quindi cosa rimane? Rimane il fatto di vivere meglio con i sintomi che ha la malattia. Ci sono questa dopamina, che è capace di andare nel cervello e fluidificarlo, come se avesse questa sostanza nel corpo, con delle pastiglie e dei farmaci che sono a base di questa dopamina. Quindi io praticamente, se non avessi la dopamina, cadrei per terra, non avrei problemi di equilibrio, non riuscirei a farmi capire mentre parlo, e tante altre cose, che con la dopamina vengo salvato. Quindi vengo salvato dai sintomi quotidiani, che si vengono attenuati con questa sostanza. Non c'è altro, e anche devo dire con un certo rammarico che alcune case farmaceutiche hanno abbandonato per adesso il progetto di ricerca, perché evidentemente lo ritengono troppo costoso, troppo oneroso e troppo poco rispondente a successo, quindi non intravedono possibilità nel breve, e quindi alcune hanno sospeso l'attività di ricerca.
Però prima vi parlavi di questo personaggio americano che è da 30 anni che ha il Parkinson.
Sì, diciamo che è rarissimo. Io conosco una persona che suo papà ha avuto 25 anni di malattia prima di mancare. Quindi è vero, non si muore di Parkinson, comunque raramente si trova in questa situazione. È una malattia lunga, lunghissima, che porta poi a uno stato, anche può sopraggiungere anche la demenza tipica dell'Alzheimer. È una malattia lunga, è una passeggiata molto lunga, che si porta avanti con molta sofferenza, e quindi bisogna trovare la ricetta giusta per stare al mondo, per convivere con questa malattia. Io due pensieri su questa cosa li ho già fatti, e credo che adesso sia iniziata una fase in cui ho bisogno di aiuto, e quindi devo trovarmi un ruolo nella società, nella famiglia, che sia compatibile con questo. Quindi io voglio cercare di fare la mia parte. Come faccio a fare la mia parte? Cerco di alzarmi col sorriso al mattino, e qui già cedo qualcosa a chi mi aiuta, praticamente mia moglie, a sopportare la malattia, a fare le cose che devo fare. Devo essere grato e soprattutto sorridente. Non è un sorriso falso, è un sorriso di una persona che è consapevole che per affrontare la malattia occorrono questi ingredienti. Quindi cerco di prenderla in modo positivo, di sorridere, di avere un buon umore, soprattutto un buon umore, perché se abbiamo un umore cattivo già la mattina, questo umore rimbalza per casa e va a innestarsi su ciascuno di noi. Quindi questa cosa è importante, maggior ragione che col Parkinson si diventa, se uno non provvede, si diventa odiosi, si diventa noiosi, si diventa indesiderabili. E questo è un po' tutte le malattie, ma in special modo quelle psichiatriche. Quindi io mi sforzo di trovare un ruolo positivo nella famiglia, perché la famiglia mi aiuta molto.
Luca, io intanto ti ringrazio di queste parole, perché mi è piaciuto, e sottolineo, alzarsi col sorriso.
Sì.
Perché tu hai il Parkinson, hai questo atteggiamento, ma c'è tantissima gente anche che ci ascolta che sta bene, diciamo, di salute.
Sì.
E questo sorriso non ce l'ha.
È vero.
Ed è bello quello che tu hai detto, che se il sorriso rimbalza per la casa la giornata è diversa.
Sì.
Questo ti ringrazio, perché è una sottolineatura che
grazie.
È facile dimenticarlo, ma è molto efficace. Ma quando ti sei accorto di avere il Parkinson?
Dunque, 15-16 anni fa io ero in chiesa, quando di solito ci sono le letture, prendono sempre quelli più alti. Mi ha beccato a me quella volta lì, sono andato a leggere sull'altare. Quando sono sceso, ricordo che la catechista di mio figlio mi disse: ma ti sei emozionato veramente tanto su questa lettura? E io ho detto: ma veramente non mi sono emozionato per niente. Già 16-17 anni fa veramente si era visto il mio pantalone che si muoveva, la gamba che si muoveva già sul palco, sull'altare. Da lì io pensavo male che fosse un po' di stress dal lavoro, perché all'epoca lavoravo tanto, e invece non era così. Sono stato anche in moto all'Isola d'Elba quell'anno lì, ignaro di quello che ci fosse. E poi ho fatto la DAT scan, che è un esame molto particolare che viene dedicato in queste situazioni. La DAT scan ha dato una risposta inequivocabile: Parkinson. Quindi circa 17 anni fa mi sono accorto di questa cosa qua. La DAT scan è l'esame che si fa proprio per queste situazioni, per capire se c'è realmente Parkinson o se invece si tratta di tremore essenziale, che non è nulla, che è quello che abbiamo un po' tutti nelle mani. E da lì è nato un po' la situazione drammatica, nel senso che sono venuto a casa veramente molto preoccupato, mia moglie piangeva. E c'è stata una depressione da pochi giorni, una depressione di pochi giorni, una battuta naturalmente, però un atteggiamento così ripiegato su me stesso di pochi giorni. Poi da lì ho cercato di reagire facendo le cose più strane, cioè nel senso ho scaricato da internet dei musicisti ai quali ho chiesto di seguirmi in un progetto musicale. Mi sono impegnato in questo progetto musicale, ho scritto musica, cioè il mio cervello e i miei progetti sono diametralmente cambiati nel segno della voglia di dire qualcosa di creativo, perché questo orizzonte mio di vita si stava accorciando e quindi non c'era tempo da perdere. Ho pubblicato 3 dischi, ho fatto un libro, ho fondato un'associazione, ho creato questo grande festival. E tante altre cose, ho creato delle sculture. Adesso in questo momento che parliamo c'è una mostra di arte contemporanea che ho fatto al Chiostro di Voltorre, che vi consiglio di vedere, ancora per queste 2 settimane si potrà vedere. E quindi ho schiacciato il pedale della creatività senza freni, Forse anche con un po' di compulsività. Poi questa compulsività mi ha aiutato poi a terminare queste cose di cui vado molto fiero.
Certo.
Ecco, volevo dire ancora, mi stavo dimenticando, Nicoletta Magnani mi ha aiutato molto nel progetto dell'arte contemporanea. Come critica d'arte è venuta e ha letto diverse cose che riguardavano la mia mostra, è stata veramente grande, mi ha aiutato molto.
Senti Luca, i prossimi progetti quali sono?
Ma lo dicevo prima, questa forma nuova espressiva che porta dentro di sé i suoni, la musica, tutti i particolari che non si possono leggere del podcast, mi piacerebbe trovare qualcuno del mestiere che conosca bene come muoversi per trasformare il mio libro in un podcast. Questo sarebbe fantastico, mi piacerebbe tanto. Con calma, perché ho bisogno di non creare agitazioni in famiglia, che facciamo questo e quell'altro, non trasportiamo strumenti musicali da una parte all'altra. Con calma, però, visto che penso di vivere ancora qualche anno, questo qui è il progetto che vorrei realizzare.
Bene, bene, dai, chi ci ascolta, magari qualcuno ha delle idee, magari si mette in contatto con te.
Certo.
E chissà che magari la prossima volta che ci vediamo, ci raccontiamo, c'è anche un podcast su questo tuo libro, questi tuoi 15 racconti. E insomma, senti, ritornando al libro, perché leggere questo libro?
Perché oggi c'è molto bisogno di fanciullezza, di leggerezza, di credo che nella vita quotidiana ci stiamo un po' complicando troppo le cose. Quindi leggere questo libro significa tornare a una semplicità di pensiero, di osservazione, che penso faccia piacere a tutti. Cioè entrare negli occhi di questo bambino ci porta tutti a una dimensione diversa rispetto a quella che viviamo normalmente oggi.
Senti, ma questo bimbo che si chiamava Luca com'era?
Ma era molto curioso, molto curioso. Io ricordo che c'era un maestro carissimo elementari che mi diceva: imparate a essere curiosi, ma non degli affari degli altri. Quindi curiosi della natura, ma non del pettegolezzo, della cosa.
Certo.
E io l'ho preso alla lettera.
Ebbene, dai. Curioso di tutto, e questa curiosità sì. È ancora in te.
Racconto anche, sono stato parecchio tempo a raccontare una storia mentre sono uscito di casa, che c'era il mio amico ragno Roberto, che era intorno alla tela con tutte le goccioline di galaverna di acqua della notte. E insomma, tutti questi particolari mi sono rimasti impressi, queste visioni che io trasformavo in fatti importanti, ma in realtà erano cose semplicissime che per me avevano molta sostanza.
Insomma, gli occhi di un bimbo.
Sì.
Certo che a distanza di tempo sei stato bravo a ricreare queste emozioni antiche, insomma.
Io mi sono ispirato, voglio dire molto modestamente, a Saint-Exupéry con Il Piccolo Principe. È un po' il mio
maestro,
sì. Ho cercato di... Lui poi va dentro molto più di me nel metaforico. Però sicuramente è stata una mia ispirazione importante.
Bene, senti, ma è l'idea di un secondo libro?
Per adesso no, perché ho fatto anche altre cose che ho cestinato perché non mi convincevano. Questo è un libro che ogni volta che lo prendo in mano mi parla, mi dice qualcosa di bello, mentre altre cose adesso non saprei come raggiungere questo buon livello che secondo me ho raggiunto con questo libro. Quindi...
Sì, d'accordo, riesco a capirti, però prima mi dicevi che hai fatto 10 anni di un festival di canzoni, cioè di episodi, di contatti, di complessi, ne avrei
sì,
tanti.
Però cerco anche di fare qualcosa che possa interessare. Io scommetto su questa cosa perché è una cosa piacevole per tutti trovarsi in questa condizione di tornare bambino. Mentre potrebbe essere noioso raccontare del Parkinson piuttosto che
raccontare
magari...
No, non dico del Parkinson, io dico di tante persone che con le loro storie in questi 10 anni di festival, sì, che sono passati tramite la musica e sono venuti a Ternate, chissà dove arrivavano questi complessi, da tutta Italia penso.
Ma anche dal New Jersey, noi abbiamo scambiato degli artisti con il festival americano, di Light of Day, si chiama così Light of Day, E quindi abbiamo avuto un piacevole interscambio di espressione musicale di vari stili, quindi ce ne sarebbero tante cose effettivamente da raccontare. Non ho trovato ancora l'ispirazione, ma magari non è detto che non succeda.
Bello, dai, così almeno una, abbiamo acceso una lampadina, poi dopo sarai tu a portarla avanti. Io, Luca, intanto ti ringrazio di questa chiacchierata, ti auguro un buon cammino e al prossimo incontro a questo punto.
Grazie, ti ringrazio di cuore dell'intervista, grazie mille.
Ciao.
Quante illusioni, quante emozioni d'inverno con la neve, restavi fuori ad aspettarmi, quanta strada insieme dietro noi. A che serve ora straziarmi ancora il cuore? Ci versiamo ancora un poco di cognac. Il mare cresce dentro, giganti dentro il mio cuore. Tu sai perché io tremo, ciò che non sai è che c'è dell'altro, ma tu sei con me come un lago. Ferma, tutto tace dentro te, pure il vento gioca, scompiglia i tuoi capelli, coi pensieri non funziona, mi ami o no.